Per un'altra strada. Matteo dal capitolo 1 versetto 18 al capitolo 2 versetto 12. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre, però, stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. La grande attesa del popolo è per la rinascita gloriosa dell'ormai defunto regno del re Davide, il regno di Israele. La monarchia in Israele era infatti durata appena l'arco di tre re, poi, a causa di scismi e di lotte fratricide, era miseramente fallita. La nazione era diventata facile preda per i suoi nemici e Israele, ora, è sotto la dominazione dei pagani. Le attese ci sono, i sogni anche, e le profezie non mancano. C'è solo da attendere il Messia, il figlio di Davide, per la loro realizzazione. E allora, in quel giorno, come profetizzò Isaia, stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio. Ci saranno estranei a pascere le vostre greggi e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Isaia, capitolo 60, versetto 19, capitolo 61, versetti 5-6. Queste sono le promesse, un futuro di potenza, di dominio, di splendore e di ricchezza. Con queste prospettive è evidente che il popolo avrebbe avuto difficoltà a riconoscere in Gesù il Messia atteso. Gli ebrei attendono il regno di Israele e Gesù annuncia loro il regno di Dio. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo, capitolo 4, versetto 17. Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Atti, capitolo 1, versetto 6. Loro aspettano la venuta del figlio di Davide e lui si rivela quale figlio di Dio. Per questo le stesse folle che hanno accolto festosamente Gesù al grido di Osanna al figlio di Davide, Matteo capitolo 21 versetto 9, quando si rendono conto che Gesù non è il figlio di Davide, ovvero non assomiglia in nulla al bellicoso guerriero nel quale riponevano le loro speranze di riscatto, gli gridano tutto il loro livore: sia crocifisso. Matteo capitolo 27 versetto 23. E Gesù è morto per essere fedele al messaggio d'amore universale di Dio, universalità che non riguarda solo l'estensione di questo amore ovunque, ma la sua qualità. Tutti sono oggetti dell'amore di Dio. Nessuna persona, qualunque sia la sua condizione religiosa, morale, se ne può sentire esclusa, come sarà formulato dalla professione di fede di Pietro. Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Atti, capitolo 10, versetto 28. L'universalità di questo amore, filo conduttore di tutta la vita e dell'insegnamento di Gesù, il Dio con noi, Matteo capitolo 1, versetto 23, viene presentata dall'Evangelista Matteo già dal momento del primo apparire del Cristo in questo mondo, con un episodio che sarà mal digerito dalla prima comunità cristiana e sarà ben presto annacquato, moderandone il suo straordinario, rivoluzionario contenuto. Scrive infatti l'Evangelista che nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni maghi vennero da Oriente a Gerusalemme, Matteo capitolo 2, versetto 1. Matteo è cosciente che sta per presentare una grande sorpresa, per questo introduce la scena con ecco, avverbio con il quale si suole introdurre qualcosa di inatteso. I primi che si rendono conto che è nato il re dei giudei non sono gli ebrei, ma i pagani, non gli abitanti di Gerusalemme, ma stranieri che vengono da Oriente, non dei sacerdoti, ma dei maghi, in greco magoi, termine col quale si indicavano coloro che si dedicavano alle arti occulte, dagli indovini agli astronomi. L'unica volta che questi maghi appaiono nell'Antico Testamento è nel libro di Daniele, dove sono uniti agli indovini e agli incantatori. Daniele, capitolo 1, versetto 20, capitolo 2, versetto 2. Severamente proibita nella Bibbia, Levitico, capitolo 19, versetto 26, l'attività del mago è condannata con la morte di chi la pratica. Chi impara qualcosa da un mago merita la morte. Shab, B, 75b. E anche nel Nuovo Testamento i maghi sono presentati in maniera negativa. Atti, capitolo 8, dai versetti 9 e 24. Nella Didache, primo catechismo dei cristiani, l'esercizio di mago viene proibito e posto tra il divieto di rubare e quello di abortire. Didache 2:2. Al tempo in cui Matteo scrive, con il termine maghi si indicavano anche i truffatori e i corruttori. Era troppo per la primitiva comunità cristiana, per cui si provvide ben presto a una sorta di censura dell'episodio, cominciando dall'appellativo. Via quell'inquietante maghi, sostituito dal più innocuo e insipido magi. Poi, per cercare un poco di nobilitare questi enigmatici personaggi, si concesse loro il massimo titolo onorifico, re. Per risolvere l'indeterminatezza del numero, si decise, in base ai doni portati, di quantificarli in tre. Ormai c'era solo da internazionalizzarli: uno bianco, uno nero, l'altro meticcio. Battezzarli come Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, e i personaggi per il presepio erano pronti. A scapito, però, della teologia di Matteo e dell'annuncio di Gesù. Matteo non intende fare del folklore, ma della teologia, non presenta una cronaca, ma una verità. L'amore di Dio è per tutti gli uomini, nessuno ne è escluso, ma sono proprio quelli che sono ritenuti i lontani, gli esclusi, quelli che per primi se ne rendono conto e l'accolgono. Mentre all'annuncio della nascita del re dei Giudei, il re Erode si spaventò e con lui tutta Gerusalemme, Matteo capitolo 2 versetto 3, i pagani si rallegrano, Matteo capitolo 2 versetto 10. Se è comprensibile la paura di Erode, re illegittimo che sospettava di tutto e di tutti ed è pronto a uccidere i suoi familiari e persino i suoi stessi figli per timore di perdere il trono, appare ingiustificata la paura di Gerusalemme. Quel che accomuna Erode a Gerusalemme è la paura di perdere il potere e il dominio sul popolo, e l'uccisione di Gesù, che non riuscirà al re Erode, la conseguirà il sommo sacerdote. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?» Matteo capitolo 26, versetti 65-68. Su Gerusalemme, la città santa che ha rifiutato il suo Signore, non brillerà mai la stella che invece guida i maghi. E il Cristo risuscitato mai apparirà a Gerusalemme, la città che uccide i profeti e lapida quelli che il Signore invia. Matteo capitolo 23, versetto 27. Ma per vederlo occorrerà uscire da essa e salire in Galilea, terra di confine con il mondo pagano. Matteo capitolo 28, versetti 9-16. Per questo scrive l'Evangelista che i maghi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Matteo capitolo 2 versetto 12. Per un'altra strada è un'espressione molto rara che nella Bibbia è stata usata per indicare l'abbandono del santuario di Bet El, la casa di Dio, primo libro dei Re capitolo 13 versetto 10, dove non si adorava più il Signore ma il vitello d'oro. Primo libro dei Re, capitolo 12, versetti 25-33. e diventato per questo Bet Aven, casa di peccato, Osea capitolo 4 versetto 15. Come il Tempio di Gerusalemme, che l'avidità e l'ingordigia dell'istituzione religiosa aveva trasformato da casa di preghiera a covo di ladri. Matteo capitolo 21 versetto 13. Ma il progetto di Dio non viene per questo frustrato. Se la casta sacerdotale ha rifiutato Gesù, a loro sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produce i frutti. Matteo capitolo 21 versetto 43. E questo popolo è rappresentato dai maghi venuti dall'Oriente. Saranno i pagani a riconoscere in Gesù la condizione divina. Si prostrarono e lo adorarono. Matteo capitolo 2 versetto 11. E attraverso i loro doni a entrare a far parte del progetto di Dio sull'umanità, il suo regno. Le tre caratteristiche che facevano di Israele un popolo privilegiato, quello di essere il popolo sacerdotale, sponsale e regale, ora passano ai pagani. Matteo rappresenta ciò attraverso i doni dell'oro, dell'incenso e della mirra. Offrendo a Gesù oro, simbolo di regalità, i maghi lo riconoscono come re. Il regno di Dio rifiutato dai giudei è ora accolto dai pagani. Elemento specifico del servizio sacerdotale era l'offerta dell'incenso, azione riservata esclusivamente ai sacerdoti di Israele. Primo libro di Samuele, capitolo 2, versetto 28, secondo libro delle Cronache, capitolo 26, versetto 18. Ora anche i pagani offrono incenso e anch'essi fanno parte del popolo sacerdotale. Voi sarete per me un regno di sacerdoti. Esodo, capitolo 19, versetto 6. I profeti avevano figurato l'alleanza tra il Signore e Israele come un matrimonio, dove Dio era lo sposo e Israele la sposa. Isaia, capitolo 54, versetto 5, Osea, capitolo 2, versetto 4, e la mirra era il profumo della sposa. Salmo 45, versetto 8, Proverbi, capitolo 7, versetto 7, Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 13, capitolo 3, versetto 6, capitolo 5, versetti 1, 5. Per Matteo, anche i pagani, ora, sono il popolo sposo di Dio e il suo amore è per tutta l'umanità.